Zitto, prego!
Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Stacchio.
Van due vagabondi van lungo la strada van senza parlarsi mai. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché tu canti assai male.
Planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente, que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla. Mi padre solo dijo es Ana María. Sí, sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto. Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la solvencia, pero en el patio hicieron la competencia. Fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970 y 1970 y 1970 1977. No me diga no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1977. No me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. Adolescencia fue una etapa bizarra. El cuerpo es batería y la cabeza guitarra. La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada, sobrepobladas, información que cambian temporadas. Caminas encrucijada, cada cual en su morada preparaba la carnada. La sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila, la verdad, nunca buscó su silla. Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila. Pupila de poeta que marcó nuestra saliva en la cordillera que miraba la salida. La parada militar de paso monótono, colores policromo, los uniformes de poco tono. De tono mi cuestionamiento, la voz y sonó, no, mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo. Así que tú hablas más de lo necesario. Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970 y 1970 y 1970 1977. No me diga no, no lo presiento. Que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1977. No me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente.
Fatti della Coca-Cola. La Coca-Cola e la società controllata Pan American Beverage, PANCO, partecipano alla guerra sporca contro il movimento sindacale in Colombia, paese assunto a modello dell'uso estremo della violenza per imporre la mondializzazione neoliberale e dove tutte le organizzazioni sociali di opposizione stanno per essere sterminate. La transnazionale Coca-Cola è uno dei peggiori esempi della globalizzazione. Mentre i suoi profitti crescono giorno dopo giorno, le condizioni dei lavoratori sono sempre più precarie. Stiamo affrontando un vero e proprio genocidio occupazionale, sociale e culturale, che la transnazionale e le sue società imbottigliatrici hanno scatenato contro noi lavoratori, i nostri figli e le nostre spose, denuncia il sindacato colombiano Sinal Trainal, che rappresenta i dipendenti delle industrie alimentari e che da diversi anni lotta contro le politiche discriminatorie della maggiore produttrice di soft drink e della società Panamco, la sua più importante società di imbottigliamento in America Latina. Negli ultimi anni sono stati licenziati in Colombia più di 10.000 lavoratori della Coca-Cola e sono stati sostituiti da manodopera temporale. Grazie ai contratti a tempo determinato, outsourcing e alla subcontrattazione dei servizi, la transnazionale evita i costi che le deriverebbero dai contratti a tempo indeterminato e dal versamento dei contributi sociali per pensioni e sanità. La transnazionale e le imprese che operano in franchising, inoltre, hanno progressivamente smantellato le garanzie conquistate dai lavoratori e consacrate negli accordi collettivi. Nel 1995 la Coca-Cola è giunta a privare del servizio medico i familiari dei suoi impiegati, negando loro il diritto fondamentale alla salute. Di fronte a questa situazione, i lavoratori degli impianti della Coca-Cola si sono organizzati e mobilitati per difendere i loro diritti, ma la risposta della transnazionale è stata quella della sistematizzazione del terrore e della repressione. Negli ultimi 12 anni sono stati assassinati in Colombia 8 lavoratori della Coca-Cola, 4 dei quali erano impegnati nelle vertenze per i rinnovi contrattuali. A causa delle continue violazioni perpetuate dai gruppi paramilitari, 48 operai sono stati costretti ad abbandonare le loro residenze e 2 di essi hanno dovuto chiedere asilo all'estero. 67 nostri colleghi sono stati minacciati di morte, denuncia il segretario generale di Sinal Trainal, Javier Correa. Ci sono stati inoltre numerosi arresti illegali di dirigenti sindacali. Le mobilitazioni e le proteste operaie sono state contrastate dalla militarizzazione delle fabbriche e in molti casi le scorte personali dei manager e di corpi di sicurezza della Coca-Cola sono stati utilizzati per aggredire l'organizzazione sindacale. I dirigenti dell'impresa incontrano pubblicamente i paramilitari ed appunto la contrattazione di gruppi armati per reprimere l'attività sindacale è stata uno degli strumenti più utilizzati dai responsabili degli impianti di imbottigliamento della Coca-Cola. Le minacce dei gruppi paramilitari all'interno delle fabbriche e nei municipi dove esse sono presenti sono un elemento permanente e causano terrore tra lavoratori e comunità. Ci sono stati casi dove i gruppi armati d'estrema destra hanno fatto ingresso nelle imprese per riunire gli operai e costringerli a rinunciare all'affiliazione al sindacato. La paramilitarizzazione degli impianti è inoltre garantita dall'azione di infiltrazione di agenti coperti tra gli operai per esercitare direttamente la pressione sui lavoratori con minacce e l'annuncio di situazioni di pericolo ai loro danni e ai loro familiari. L'azione permanente dei gruppi paramilitari, in complicità con le forze armate e i corpi di sicurezza dello Stato, è servita alla multinazionale per esercitare indebite pressioni sui dirigenti sindacali, obbligare i lavoratori a rinunciare ai contratti di lavoro ed imporre bassi salari ai nuovi contratti. Quando non hanno assassinato i dipendenti, li hanno perseguitati incarcerandoli e processandoli, semplicemente per il delitto di essere dirigenti sindacali, commenta Leonardo Garcia, avvocato e consulente del sindacato. Prima Sinal Trainal era un'organizzazione abbastanza grande ed oggi invece vive una condizione di forte debolezza. In pochi anni gli affiliati al sindacato si sono ridotti da 5.400 a 2.300. Dopo ogni contrattazione collettiva arrivano i programmi dell'impresa che incentivano i licenziamenti. La sistematica violazione dei diritti umani e lavorativi negli impianti della Coca-Cola è oggi nota a livello internazionale, grazie alla coraggiosa campagna di mobilitazione delle organizzazioni sindacali e delle ONG colombiane, che sono riuscite a riunire nel 2002, in 3 differenti udienze popolari sui crimini della transnazionale, attivisti e dirigenti di importanti entità europee e del continente americano. Atlanta il 22 luglio, Bruxelles il 10 ottobre e Bogotà il 5 dicembre sono state le tappe di questo processo di costruzione di un vasto movimento sociale di solidarietà e lotta internazionale. Durante le udienze popolari di Atlanta, Bruxelles e Bogotà abbiamo denunciato la Coca-Cola per crimini, abusi e oltraggi a danno degli operai colombiani, spiega Javier Correa. Abbiamo evidenziato come la Coca-Cola si sia riunita con alcuni gruppi paramilitari ed i problemi che hanno causato all'ambiente le imprese imbottigliatrici durante i vari procedimenti di produzione. Abbiamo denunciato i trasferimenti forzati di varie giunte direttive di Sinaltrainal e l'incendio delle sedi sindacali per cancellare ogni prova degli abusi delle aziende ed impedire che fossero denunciate penalmente. Nelle udienze ci sono state le testimonianze dei familiari, dei lavoratori assassinati, dei dipendenti che sono stati incarcerati e che hanno sofferto in carne propria la persecuzione ed il terrore causati dalla politica della Coca-Cola. In Colombia, continua il rappresentante di Sinaltrainal, adesso tentano di aggredire le nostre famiglie e di sequestrare i figli dei nostri compagni. Sono giunte al sindacato minacce scritte di morte affinché gli iscritti abbandonano le città, sede delle società imbottigliatrici. Quando l'organizzazione sindacale realizza proteste e meeting, gli impianti sono militarizzati dalla forza pubblica, con la scusa che lì ci sono guerriglieri e terroristi. Si è arrivati al punto che quando un lavoratore si iscrive al sindacato, la rispettiva famiglia è sottoposta ad una terribile pressione da parte dei dirigenti e funzionari della Coca-Cola, che la vanno a visitare. Chi non accetta riceve immediatamente la lettera di licenziamento. I lavoratori licenziati sono rimpiazzati da personale che deve lavorare negli impianti sino a 14 o 16 ore al giorno, con una retribuzione mensile di 309.000 pesos, l'equivalente di $100, la quale non prevede la copertura degli oneri sociali. Non sono mancati i casi in cui i lavoratori hanno preferito abbandonare volontariamente il loro impiego a causa delle gravi pressioni ricevute. A Pasto, nel 1998, un impiegato della società imbottigliatrice della Coca-Cola Embonar, Guglielmo Gomez Maigail, si è suicidato perché è psicologicamente colpito dalla grave crisi economica dovuta alla decisione della transnazionale di non rinnovare il contratto di franchising con l'azienda locale. In conseguenza di questa decisione, 150 dipendenti erano stati licenziati, ma avevano tuttavia continuato a lottare per ottenere un nuovo accordo con la Coca-Cola. Alla vedova di questo dipendente non è stata riconosciuta la pensione e la Panamco Colombia S.A. ha riaperto l'impianto impiegando antilavoratori con stipendi molto più bassi e senza il riconoscimento dei diritti contrattuali collettivi. Il sistema di sicurezza montato all'interno degli impianti è fortemente repressivo. C'è il controllo costante degli impiegati da parte di videocamere. Le società imbottigliatrici della Coca-Cola sembrano un carcere o un campo di concentramento, denunciano alcuni iscritti a Sinaltrainal. Quando i compagni vanno a fare i loro bisogni fisiologici, sono seguiti da personale armato. Se la Coca-Cola desidera disfarsi di gruppi di dipendenti, li sequestra, chiudendoli all'interno di un ufficio e li costringe a firmare una lettera di rinuncia. Tutto ciò quando molti dei nostri colleghi sono stati incarcerati e processati, con l'accusa di sequestro per il solo fatto di aver fatto ingresso negli uffici della direzione per reclamare il rispetto dei diritti dei lavoratori. La politica di produzione e sfruttamento delle fonti naturali da parte della Coca-Cola contribuisce ad impoverire i colombiani e ad attaccare la stessa sovranità nazionale. Mentre in Colombia i più poveri lottano per ottenere l'accesso all'acqua, lo Stato colombiano favorisce la transnazionale, con prezzi inferiori di quelli che vengono pagati dai settori più poveri della popolazione. Recentemente si è giunti al paradosso che la Coca-Cola ha comprato 16.000 tonnellate di zucchero in Brasile per importarlo in Colombia e produrre le proprie bibite. E questo quando i piccoli coltivatori colombiani sono colpiti dalla caduta del prezzo internazionale dello zucchero e dalla competizione neoliberale di altri produttori mondiali. Il caso più emblematico delle contraddizioni create dal sistema Coca-Cola è tuttavia rappresentato dalla produzione di uno degli ingredienti caratteristici della bevanda, la foglia di coca. Da un lato, gli indigeni e i contadini che coltivano per cultura e tradizione la coca sono fortemente repressi dal Plan Colombia e dai programmi militari voluti dal governo degli Stati Uniti. E mentre questo accade, un articolo eccezionale della Convenzione internazionale sugli stupefacenti del 1961 e del protocollo di modifica del 1972, ratificati dagli Stati membri delle Nazioni Unite, autorizza la transnazionale all'acquisto sino a 1000 tonnellate l'anno di foglie di coca in Perù e in Bolivia e alla libera circolazione del suo estratto decocainizzato.
La globalizzazione dei crimini. Gli eventi pubblici di Atlanta, Bruxelles e Bogotà sono stati importanti anche per fare il punto su come si stanno sviluppando in tutto il mondo le politiche repressive e antisindacali del gigante delle soft drinks. In altri paesi del Centro America, nelle Filippine, in Pakistan, India, Israele, Venezuela, eccetera, continua Javier Correa, il movimento sociale accusa la Coca-Cola di utilizzare direttamente o attraverso le sue filiali locali l'assassinio, la violenza, la corruzione, il non rispetto delle leggi del lavoro, pur di raggiungere i suoi fini economici. Il caso più vicino a ciò che accade in Colombia è quello del Guatemala, dove il Sindacato Nazionale dei Lavoratori della Coca-Cola, Stexa, sta affrontando una dura negoziazione con l'impresa imbottigliatrice Panamco per difendere i contratti collettivi e le conquiste salariali degli operai. In Guatemala i lavoratori sono oggi vittima di gravi intimidazioni e hanno subito il taglio unilaterale degli stipendi. L'impresa si è rifiutata di eseguire la manutenzione dei propri macchinari che hanno causato effetti negativi sulla salute degli impiegati. La Coca-Cola, inoltre, ha operato in Guatemala negli anni Ottanta allo stesso modo di come ha agito in Colombia, denuncia Sinaltrainal. Si sono presentati assassini, sparizioni forzate, carcerazioni, licenziamenti. Ci sono stati colleghi torturati, portati via con la forza della polizia e dalle imprese imbottigliatrici. Colleghi che sono stati fatti sparire dai militari e che successivamente sono stati trovati morti, privi delle orecchie, delle narici, delle dita, gravemente mutilati. Lo stesso è accaduto in Venezuela, dove esiste una forte persecuzione a danno dei lavoratori. In questo paese i colleghi hanno denunciato come la transnazionale, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, abbia finanziato la campagna per far cadere il governo di Hugo Chavez. Durante l'udienza pubblica di Bruxelles, alcune organizzazioni non governative hanno denunciato gli effetti negativi causati ad una comunità nell'India. Essa si è letteralmente impossessata di un fiume e la popolazione deve comprare l'acqua direttamente. Nello specifico, nel villaggio di Placimada, nel distretto meridionale del Palakkad, la Hindustan Coca-Cola Beverage Limited ha sfruttato tutti i pozzi idrici esistenti, contaminandoli, e più di 750 famiglie di contadini sono state duramente danneggiate. Oggi la Coca-Cola si oppone alle legittime richieste della popolazione locale che chiede il rispetto e la restituzione delle fonti idriche. Le udienze si sono soffermate altresì sul caso degli Stati Uniti, dove la transnazionale è stata accusata di aver attentato alla salute pubblica per danni ambientali e inquinamento delle fonti naturali. Ci sono stati inoltre casi di discriminazione razziale. Nella primavera del 2000, 8 dipendenti hanno denunciato a New York il management della Coca-Cola Company, affermando di essere stati discriminati gravemente sul posto di lavoro perché di popolazione nera. Una lunga serie di omicidi selettivi di lavoratori e dirigenti sindacali hanno segnato il cammino della Coca-Cola in Colombia. Il primo di essi si è verificato nella città di San Juan de Pasto il 30 luglio del 1990. Quando fu assassinato con una pallottola alla testa Avelino Acinayoy Erazo, impiegato della fabbrica di imbottigliamento nel dipartimento di Nariño. In quei giorni i lavoratori erano in sciopero perché la transnazionale aveva rigettato le proposte di negoziazione del sindaco nazionale colombiano dei lavoratori delle industrie di bevande. Avelino Acianoi Razzo era membro della giunta direttiva dell'organizzazione e stava guidando il comitato di sciopero. 4 anni dopo, l'8 aprile del 94, veniva assassinato José Elazar David, iscritto a Sinaltrainal e impiegato dell'impianto della Coca-Cola di Carepa, Urabá, Antioquia. Passavano 12 giorni e veniva assassinato un altro impiegato della filiale di Urabá, Luis Enrique Giraldo Arango, anch'egli rappresentante sindacale di Sinaltrainal. Il 23 aprile del 95 un terzo lavoratore dell'impianto di Carepa veniva assassinato alla presenza della sposa e dei figli. Si trattava di Luis Enrique Gomez Arango, noto leader sindacale dell'importante zona bananiera colombiana. Gli omicidi continuavano il 22 luglio del 96, quando veniva assassinato Martin Galeano, operaio della imbottigliatura Roman Spa della Coca-Cola a Valle Pudar Cesar. Questo omicidio veniva realizzato all'interno dell'impianto, sempre nello stesso anno. Il 5 dicembre cadeva sotto il fuoco di un gruppo paramilitare Isidro II Gilgil, dipendente dell'impianto di Carepa, della imbottigliatura Urabá S.A. nella Coca-Cola ed è importante leader della Sinaltrainal. Anche questo omicidio avveniva all'interno della fabbrica della transnazionale e, come già successo con il caso di Avelino, in quei giorni il sindacato aveva portato avanti la contrattazione con l'impresa che aveva rigettato tutte le proteste di negoziazione. A Gilgil propinarono uno sparo alla fronte e altri 4 al lato sinistro del torace. Dopo aver ucciso il lavoratore, il gruppo armato tentò di sequestrare un altro leader sindacale che tuttavia riuscì a fuggire. I paramilitari, infine, si diressero alla sede di Sinaltrainal, che distrussero e incendiarono. Il giorno successivo lo stesso gruppo armato fece ritorno all'impianto di imbottigliamento per riunire i lavoratori che, dopo essere stati minacciati di morte, furono obbligati a firmare le lettere di rinuncia al posto di lavoro. 27 impiegati abbandonarono l'impresa e decisero di trasferirsi ad altri dipartimenti del paese. Tutti i lavoratori che restarono nella fabbrica furono costretti a disdire la loro adesione al sindacato. Per oltre 2 mesi i paramilitari si installarono di fronte alla porta d'ingresso dell'impianto senza che la compagnia denunciasse il fatto all'autorità pubblica. Per questo omicidio, il sindacato e la famiglia della vittima hanno messo sotto accusa la transnazionale nella figura del manager della società Bebidas y Alimentos de Urabá, Ariosto Milan Mosquera. Di lui erano noti a Carepa i legami con i gruppi paramilitari. A seguito delle denunce di Sinaltrainal, il giudice spiccò mandato di cattura contro il direttore della fabbrica, i responsabili del settore produttivo e il capo paramilitare locale. Però il tribunale decretò alcuni mesi dopo la liberazione e il proscioglimento dei 3 imputati. Condanniamo lo Stato colombiano per la sua inefficienza, negligenza e cattiva condotta nelle indagini per la morte del compagno e l'incenerimento della sede sindacale di Sinaltrainal, commenta l'organizzazione sindacale. Sino ad oggi non è stato condannato nessuno dei responsabili, essi sono stati mantenuti nei loro incarichi dall'impresa ed uno di essi è arrivato a dirigere l'ospedale di Turbo, mentre i lavoratori della Coca-Cola in Urabá sono stati vittima di trasferimenti forzati e aggressioni che hanno causato immane sofferenze lavorative e familiari. Lo stesso fratello di Isidro, Martin Emilio Gilgil, consulente di Sinaltrainal, nella negoziazione contrattuale con la Coca-Cola fu costretto ad abbandonare il lavoro nella transnazionale dopo alcune gravi minacce di morte. Il 18 novembre del 2000, la seconda moglie del leader sindacale assassinato, Lira del Carmen Herrera Perez, è stata sequestrata nella sua abitazione e successivamente assassinata sulla strada. Altro leader del Sindacato Nazionale dei Lavoratori delle Industrie delle Bevande, Sinaltrainbec, caduto nella lunga campagna per il rispetto dei diritti dei lavoratori negli impianti della transnazionale, è stato Oscar Dario Sotopolo, assassinato il 21 luglio del 2001 nella città di Monteria, Cordoba. Anche questo omicidio è accaduto in pieno processo di negoziazione contrattuale, lo stesso giorno che una serie di organizzazioni sociali si erano mobilitate per commemorare l'anniversario della strage dei lavoratori della Coca-Cola in Guatemala. dopo l'omicidio di Oscar Dario Sottopoto, fu organizzato uno sciopero nella fabbrica di Monteria. Come risposta, il capo del settore della sicurezza dell'impresa accusò i dirigenti del sindacato di terrorismo. 5 di essi furono incarcerati per 6 mesi. Contemporaneamente, sui muri della fabbrica apparve una scritta di minaccia contro i leader sindacali, firmato dalle Autodefensas Unidas de Colombia. L'ultimo omicidio selettivo si è verificato recentemente, il 31 agosto del 2002. Veniva assassinato Adolfo de Jesus Munera López, ex lavoratore della Coca-Cola nell'impresa di imbottigliamento Roman S.A. di Barranquilla, Atlantico. Gli assassini aspettarono Adolfo de Jesus Munera López all'ingresso dell'abitazione della madre per abbatterlo con alcuni colpi di pistola. Nella sua lunga vita sindacale aveva ricoperto importanti incarichi come quello di vicepresidente della Centrale Unitaria dei Lavoratori, CUT, e di membro della giunta direttiva di Sinaltrainal. Nel 97 la sua abitazione era stata perquisita dai membri delle forze armate e per questa ragione fu obbligato a trasferirsi in altre città. Fu così che la Coca-Cola decise di licenziarlo per l'abbandono del posto di lavoro. Secondo l'organizzazione sindacale, la perquisizione fu decisa a seguito delle segnalazioni del manager locale della Coca-Cola, il signor Emilio Hernandez, che lo aveva ingiustamente denunciato per terrorismo e ribellione. Munera López si appellò all'autorità giudiziaria per essere reintegrato nella Coca-Cola, ottenendo una sentenza a favore del in primo grado. La compagnia presentò ricorso in appello e si rifiutò di riassumere il lavoratore. Il 22 agosto del 2002, 9 giorni prima della sua morte, la Corte Costituzionale gli inviò una lettera in cui si prefiguravano concrete possibilità di riassunzione. Munera López era uno dei più appassionati sostenitori della campagna contro la Coca-Cola, commenta il segretario generale di Sinaltrainal, Javier Correa. Egli è stato assassinato 4 settimane dopo la realizzazione della prima sessione dell'udienza pubblica internazionale nella città di Atlanta. La risposta della Coca-Cola è stata assai intollerante. Quando apprendemmo la morte del compagno, organizzammo una protesta di 2 ore nella fabbrica di Barranquilla e prontamente la compagnia chiese al Ministero del Lavoro di dichiarare illegale questa protesta per eliminare giudiziariamente il sindacato e ottenere così la possibilità di licenziare altri dipendenti.
Coca-Cola giunge in Colombia per la prima volta nel 1926 e si stabilisce definitivamente nel 1942, grazie all'investimento di 4 industriali antiochegni che mettono insieme $10,000 per realizzare un impianto di imbottigliamento a Medellín e successivamente altri 3 a Cali, Bogotà e Cucuta. La potente cordata di imprenditori antiochegni, rappresentata da Daniel Peláez, Alberto Mieja, José Gutiérrez e Hernando Duque, gruppo Fontibón, ha continuato sino ad oggi a dirigere la Pananco Indega, ampliando i propri interessi nel settore alimentare, finanziario e della comunicazione radiotelevisiva. A partire dell'anno 1951, la Coca-Cola ha concesso il monopolio della produzione, dell'imbottigliamento e della distribuzione dei suoi prodotti nel paese alla Pananco Indega Colombia, filiale della Pan American Beverage Pananco di Miami, Florida, società controllata per il 24% del suo capitale azionario dalla Coca-Cola Company, la quale ha anche 2 suoi rappresentanti nel consiglio di amministrazione. La Pananco Indega è attualmente proprietaria in Colombia di 3 grandi società produttrici, di 20 impianti di imbottigliamento, 71 distributori di bevande e di oltre 1500 camion per il trasporto dei prodotti. L'impresa rifornisce più di 450.000 clienti, tra negozi, bar e ristoranti, e dalla fine degli anni 90 il suo fatturato è stato di $650 milioni, 65.000 volte di più del capitale investito appena 60 anni fa. La Pananco genera nel paese 9.600 posti di lavoro, Però, dopo la campagna di licenziamento di migliaia di dipendenti con stabilità contrattuale, l'80% dei lavoratori sono subcontrattati. Il licenziamento massivo le ha permesso di ridurre i costi lavorativi di 3 volte nel periodo 90-2000. I dipendenti assunti dall'impresa a partire dal varo della legge numero 50 del 90 guadagnano 3 volte meno di quanto guadagna un dipendente con contratto a tempo indeterminato. In pratica, un lavoratore della Coca-Cola riceve un salario minimo e i risparmi dell'impresa per la voce manodopera raggiungono i 250 milioni di dollari. Così, la transnazionale, in soli 10 anni, si è garantita guadagni per 6 milioni di dollari e 3 milioni di questi corrispondono a plusvalore generato dal capitale lavoro. Nello stesso periodo, il processo di accumulazione si è moltiplicato di 25 volte e il patrimonio dei proprietari della società è cresciuto di 8 volte. In questo doloroso panorama di sfruttamento si può comprendere come la Coca-Cola sia una delle imprese più redditizie del paese. Il modello di sfruttamento implementato dalla transnazionale è confermato dal valore dei capitali che essa ha esportato verso gli Stati Uniti nell'ultimo decennio, più di 250 milioni di dollari. Inoltre, il processo di accumulazione si è sviluppato senza significativi investimenti in Colombia. In realtà, il sistema produttivo è totalmente autosufficiente e la Coca-Cola può contare in Colombia su proprie imprese controllate per la somministrazione dell'acqua e dei recipienti e la fornitura degli ingredienti dolcificanti. Il misterioso concentrato è fornito dalla Coca-Cola Servicio de Colombia, altra impresa di facciata della compagnia. La transnazionale ha installato perfino una propria fabbrica per la produzione di frigoriferi da consegnare ai rivenditori delle differenti regioni del paese e consolidare così la propria presenza nel mercato. Straniero è il principale socio commerciale in Colombia della Coca-Cola nel settore programmazione finanziaria, la società McCann Erickson, che gestisce i sistemi informatici della transnazionale. La Coca-Cola si affida sugli straordinari appoggi dell'autorità statale colombiana, che le assicura esenzioni di imposte e riduzioni di tariffe doganali. Un esempio importante è quello della controllata Comptec, la principale fornitrice di bottiglie di plastica della multinazionale in America Latina. La compagnia ha sede nell'area industriale di Bogotà ed ha 2 filiali nelle città portuali di Buenaventura e Cartagena. In pochi anni, Comptec ha moltiplicato le sue esportazioni in Centro America, a Perù, Bolivia, Brasile e Ecuador, raggiungendo un fatturato annuo di 12 milioni di dollari. Il segreto dei rapidi successi di Comptec nel mercato latinoamericano è rivelato da un periodico finanziario. Comptec si installò nella zona franca per ottenere i benefici di questa posizione, giacché la totalità delle materie prime e dei macchinari di alta tecnologia che utilizza sono importati. Nel caso delle materie prime che fanno ingresso alla zona franca e che sono destinate alle esportazioni, esse sono libere da gravami, non sono soggette a tasse doganali e al pagamento dell'IVA. E la materia prima per il mercato nazionale conta su un differimento finanziario, giacché la tariffa doganale e l'IVA non si pagano quando essa giunge, ma solo al momento di trasformare le resine, il che significa un beneficio finanziario che può essere trasferito ai prezzi. L'impresa non deve pagare neanche l'imposta sul reddito, che nel paese è del 35%, un trattamento che nessuno dei piccoli e medi imprenditori industriali e agricoli si può sognare di ricevere in Colombia. Gli anni alla fine del decennio 90 non sono solo quelli dell'oscuro accordo tra i dirigenti delle imbottigliatrici, della transnazionale e di capi paramilitari, ma rappresentano anche il periodo in cui la Coca-Cola ha aumentato la propria presenza nel mercato delle bevande, passando dal 51% al 65%. Con un investimento di 20 milioni di dollari, la Panamco Colombia ha inaugurato anche un altro impianto di produzione, Friomix del Cauca, ubicato a Caloto, con 350 dipendenti. Uomo chiave della repentina espansione delle vendite è stato l'allora manager della Coca-Cola in Colombia, Salvador Almeida, messicano, il quale aveva vissuto la grave crisi economica del Messico nel 1995, dove però con un'aggressiva strategia di mercato era riuscito a conseguire la leadership della Coca-Cola nel paese. In un'intervista, Salvador Almeida ha spiegato la ricetta implementata. In precedenza l'attenzione si era focalizzata sui nostri clienti e con il mio arrivo abbiamo realizzato un cambio puntando ai consumatori con cui abbiamo sviluppato nuove relazioni. Mentre la Panamco Indaga ha iniziato ad applicare nei suoi affari il revenue management, la tecnica di gestione utilizzata dalle aerolinee per cui esistono prezzi differenti per gli ordini secondo l'anticipo con cui si esegue l'ordine, la Coca-Cola ha dato il via ad una campagna per rafforzare la propria immagine, collocando gratuitamente in negozi e ristoranti 100.000 frigoriferi ed aumentando il proprio budget pubblicitario di oltre il 50%. Il football nazionale e internazionale è stato un altro importantissimo settore per ottenere la fiducia e la simpatia dei colombiani. La Coca-Cola non aveva partecipato negli ultimi 15 o 20 anni nel calcio professionistico in Colombia ed oggi ha una partecipazione nella squadra dell'Once Caldas, che è stata per noi importantissima perché ci ha permesso di essere presenti nella comunità di Manziales, ha chiarito il manager Salvador Aleida. La soft drink ha ottenuto una presenza monopolistica negli stadi del paese e la Coca-Cola, patrocinatrice della Coppa America di football, è riuscita a far nominare la Colombia quale sede dell'edizione del campionato 2001. In questa politica tesa a trasformare la propria immagine, non sono mancati programmi di beneficenza pubblica. L'avvicinamento alla comunità è stato realizzato grazie a Dividendo por Colombia, società che sostiene finanziariamente le famiglie povere, fondata dalla Coca-Cola insieme ad altre transnazionali presenti nel paese, come Procter & Gamble, IBM e Suramericana, e dalla catena di supermercati Éxito. Sosteniamo inoltre la fondazione Colombia Imprendedora, grazie alla quale stiamo cercando di fornire un'educazione, sia nelle scuole pubbliche sia in quelle private, per la creazione di imprese e imprenditori, ha aggiunto Aldeida nella sua intervista con i giornalisti di Dinero. L'ex manager generale ha posto enfasi anche sul controverso tema della sicurezza della transnazionale. Alla domanda sulla situazione più difficile che egli aveva dovuto affrontare durante gli anni in cui aveva operato in Colombia, Salvador Aldeida ha risposto: l'insicurezza. Abbiamo un prodotto di distribuzione massiva ed è stato assai difficile per noi affrontare questa situazione, che si è via via deteriorata. Abbiamo ricevuto attacchi ai nostri camion, ai nostri impianti, abbiamo sofferto sia la delinquenza comune sia quella organizzata. Il mio compito era quello di vigilare sulle nostre risorse umane, fisiche e principalmente sulla nostra gente. Per me, la cosa più difficile è la preoccupazione che qualcosa possa succedere ad esse. Il manager non nomina direttamente gli attori armati, ma i dirigenti della Panamco non hanno perso l'occasione per denunciare le presunte ostilità ricevute dai gruppi insorgenti. In realtà i dati presentati dalla stessa transnazionale non sembrano compatibili con gli attentati e gli atti violenti di cui sono stati vittima. Altre importanti società straniere presenti in Colombia, soprattutto nel settore energetico-industriale. Un rapporto pubblicato dal settimanale Cambio parla dell'incendio di una decina di tir e camion distributori di bevande negli anni 91-92 a Remedios e Bucaramanga, dell'attacco con esplosivo il 10 maggio del 1991 dei depositi della Coca-Cola a Antioquia, del blocco per un mese nel febbraio 92 del trasporto bevande e birre nei dipartimenti di Boyacá e Casnare da parte dei fronti 28 e 45 delle FARC per ottenere il pagamento di un'imposta mensile di 60 milioni di pesos, del furto in Arauca due anni dopo di 5 automezzi distributori da parte dell'Esercito di Liberazione Nazionale, dell'attacco con bombe da parte del Fronte Urbano Resistencia y Aguercias dell'Esercito di Liberazione Nazionale, dell'autoparco della Coca-Cola e l'incendio di 25 veicoli per costringere l'impresa a versare un pedaggio di 400 pesos per ogni cesto di bevande venduto. I fatti più gravi sono stati commessi presumibilmente dall'Esercito di Liberazione Nazionale tra il 97 e il 98, con il sequestro di 4 impiegati della società distributrice della Coca-Cola di Tibú e gli omicidi di Edison Tristar e Ramón Sachoque per Peñarada, dipendenti del distributore regionale della transnazionale. Sempre nel 98, una fabbrica è stata oggetto del furto di 8 camion e di un attentato dinamitardo che ha causato un ferito grave. Crimini sicuramente deprecabili, però non comparabili con il genocidio e le gravi violazioni di cui sono stati contemporaneamente vittima i lavoratori delle imbottigliatrici della Coca-Cola.
Tra ribassi fittizi e rincari reali. Per affrontare il gigante mondiale delle bibite gasate, a partire dal gennaio 2000, Posto Bon ha scatenato una guerra dei prezzi che ha fortemente condizionato il mercato e la libertà di scelta dei consumatori. Oggi in Colombia è sempre più meno caro bere soft drinks che ordinare acqua minerale, ed il consumo dei succhi di frutta naturali diminuisce repentinamente nonostante la gran produzione di prodotti tropicali. Questa guerra a colpi di ribasso è iniziata con la riduzione del 33% del prezzo al pubblico dei succhi Hit Posto Bon. Dopo 2 giorni, la Pananco ha ridotto del 30% il prezzo della Coca-Cola al consumatore e del 40% al rivenditore. In conseguenza, la bottiglia da 6,5 once, che rappresenta l'11-12% delle vendite totali dell'industria, arrivò a costare 200 pesos. Oggi è di 400 pesos. Oggi si parla inizio 2000 di questo articolo, suppongo. Progressivamente la riduzione dei prezzi si è spostata alle bottiglie di dimensioni maggiori e in particolare agli invasi non restituibili. Con questa strategia le compagnie hanno spinto verso un aumento nella domanda e dopo alcuni mesi Posto Bon e la Panamco hanno riconosciuto incrementi nelle vendite del 30%. Tuttavia questa politica ha beneficiato assai poco i consumatori, poiché si calcola che quasi il 45% dei rivenditori non ha trasferito i ribassi al pubblico. Così sono rimasti nelle mani dei commercianti i guadagni dovuti alle differenze di prezzo, con la giustificazione degli alti costi dell'elettricità di cui necessitano per raffreddare le bibite. C'è da aggiungere che la guerra dei prezzi è scoppiata dopo che nel 99 SIC Superindustria, la superintendenza dell'industria e del commercio, aveva avviato un'indagine sulle grandi industrie di bevande per un presunto accordo sui prezzi. Nello specifico, la SIC, che ha la funzione di verificare in via preliminare le infrazioni alle disposizioni di legge sulla promozione della competizione e sulle pratiche commerciali restrittive, sospetta che l'aumento dei prezzi registratosi negli anni 97-98 delle soft drinks sia stato frutto di un accordo fra la Panamco Indega, Posto Bon e Bavaria. L'inchiesta si rifà a quanto avvenuto nei primi giorni del mese di maggio 97, quando la Panamco per prima e Bavaria e Posto Bon dopo incrementarono il prezzo delle loro bibite. Le tre compagnie concordarono il prezzo della bottiglia da 1 litro, mentre Posto Bon e la Panamco fissarono prezzi uguali per le bottiglie da 2 litri, 1,5 litri e da 12,6 once e per i prodotti in lattina. Il 13 giugno 98 le tre compagnie in maniera simultanea incrementarono nuovamente il prezzo delle bibite e lo stesso accade il 12 settembre del 98. La SIC ha messo sotto inchiesta queste società anche per essersi ripartite il mercato, vale a dire per essersi accordate nel suddividere le aree di vendita fra produttori e distributori. La SIC ha incontrato elementi che le tre imprese assegnano zone esclusive ed escludenti ai loro distributori, i quali sono aziende indipendenti che hanno diritto alla libera competizione. Un comportamento detestabile che, se fosse stato provato giudiziariamente, poteva costare alle imprese sanzioni che vanno dal pagamento di 3.000 salari minimi mensili sino alla loro liquidazione. La Colombia è però il paese dispensatore di impunità e nessuna misura è stata presa per penalizzare il presunto accordo di cartello. Oggi la lotta è finalizzata alla ricerca del consenso di sempre più ampi segmenti di popolazione giovanile, la più sensibile alle persuasive campagne pubblicitarie delle compagnie. In questo senso vanno rivelate le amare conclusioni di Sinal Trainal all'udienza popolare di Bogotà sui crimini della Coca-Cola. Quando qualcuno beve una Coca-Cola, deve ricordare le testimonianze che qui ci hanno fatto i compagni. Questa immagine relativamente giovanile, apparentemente felice, che la Coca-Cola proietta nei suoi spot, non è altro che un'immagine che riflette tutta un'azione macabra, tutta una politica finalizzata ad accumulare sempre più capitale.
Policía.
sete qualsiasi. Nell'episodio finale della serie americana Mad Men, il protagonista, Donald Draper, riesce a risolvere il conflitto che aveva dominato la sua intera esistenza. Non c'è infatti alcuna contraddizione fra verità e menzogna o tra giustizia e felicità. Se la verità non è altro che un prodotto e la giustizia non è altro che un diritto di scegliere costantemente questo prodotto, di dirigerne la fabbricazione e il confezionamento in accordo con uno dei miti fondanti dell'immaginario statunitense occidentale, quell'uomo che sa che cosa vuole. E allora Draper, un pubblicitario di successo della celebre agenzia McCann Erickson, torna a Madison Avenue e crea lo spot più famoso della storia. Su una collina italiana centinaia di giovani di tutte le nazionalità guardano verso l'orizzonte con in mano una bottiglia di Coca-Cola, intonando un motivetto in cui i versi inneggiano all'amore universale. È uno spot rivoluzionario se si considera che le istanze del multiculturalismo erano in quegli anni ancora fortemente osteggiate. Eppure, in questa celebrazione delle differenze di pelle, di abbigliamento e addirittura di linguaggio, come si nota dalle diverse etichette della bibita stampate in tutti gli alfabeti, ciò che emerge è l'unità più profonda ottenuta grazie alla magia della Coca-Cola. Lo stesso ricorso dell'estetica hippie non stride se si considera che, anche se solo a un primo sguardo, le istanze del capitalismo sembrano essere le stesse della contestazione: l'abbattimento delle barriere politiche e la liberazione del desiderio. Nello spot, dunque, la Coca-Cola si propone al tempo stesso come artefice di questa nuova fratellanza universale, uniti nella sete e oggetto del desiderio collettivo. Eppure, il paradosso della Coca-Cola è noto: più la si beve, più si ha sete. Slavoj Žižek lo associa ad altri due paradossi: più si è ricchi, più si è avidi, e più si obbedisce alla propria coscienza, più ci si sente in colpa. In questo meccanismo si fa strada a un'inversione fondamentale. La Coca-Cola è una bibita la cui funzione non è di placare la sete, ma di produrla. Anzi, produrre una sete che nessun'altra bevanda può estinguere, dal momento che è sete di Coca-Cola. Nella bevanda statunitense, nota ancora Žižek, si manifesta al massimo grado l'enigmatica natura di surplus spirituale, propria della merce. Eppure, potremmo dire, anche una caratteristica essenziale della dinamica capitalista, ossia la necessità che il bisogno sia un prodotto, allo stesso modo di ciò che deve soddisfarlo. Come lo spot del 71 suggerisce, il desiderio deve essere uniforme affinché si dia il mondo prospettato della Coca-Cola. Eppure, ironicamente, si tratta di un mondo in cui è la sete stessa a essere venduta sotto forma di bibita. La metafora della sete, dunque, tradisce la natura autoreferenziale circolare della società capitalista del secondo dopoguerra. È la condizione dello stesso Don Draper, che trascorre gli anni migliori della sua vita affermandosi come self-made man, scegliendo addirittura la propria identità, ma al tempo stesso ignorando ciò che desidera. La mancanza di un obiettivo, di un vero oggetto del desiderio, il suo bere e masturbarsi attraverso i corpi di innumerevoli donne, gli sembra un'inevitabile caduta nella menzogna. Il suo lavoro non gli offre una soluzione finché egli non accetta che la menzogna non esiste, perché non esiste la verità. Il mondo può unirsi sotto lo stendardo di una bibita aggassata, United Colors of Coca-Cola, perché in fondo la felicità coincide con il desiderio e l'unica differenza è fra coloro che lo creano e coloro che lo ricevono già confezionato attraverso i canali pubblicitari. In questo scenario la risposta dei situazionisti appare dirompente: vogliamo tutto. Ciò significa il rifiuto di omologarsi ai desideri imposti dall'industria e dai media, ma ancora più radicalmente il tentativo di disancorarsi dal modo in cui quella società aveva inteso il desiderio stesso. Di fronte alla seduzione circolare della Coca-Cola, la contestazione tenta di ripensare la sete. In questo tentativo, d'altronde, viene rimessa in gioco l'essenza della filosofia stessa. Il filosofo non dovrebbe mai, almeno non in primo luogo, dare un giudizio di valore sui fenomeni individuali esperibili nella società e nel mondo, ma piuttosto interrogarsi sulle condizioni di possibilità del darsi di quei fenomeni stessi. La critica viene condotta su un terreno più radicale, in cui si cerca di trovare nuove risposte alla domanda sull'essenza del desiderio e della felicità, ma al tempo stesso ci si interroga sul ruolo di filosofia. Ma che tipo di bibita deve essere la filosofia, al fine di rispondere a una nuova sete? Ma soprattutto, occorre chiedersi, si dà il caso che la filosofia sia una semplice bibita?
Che la Coca-Cola sia nata come una medicina è al tempo stesso opportuno e paradossale. Il meccanismo circolare da essa innescato, infatti, è identico alla dinamica farmacologica classica. Da un lato, la relazione dell'individuo con il prodotto diventa necessaria. Dall'altro, questa relazione sembra restituire autonomia, escludendo qualsiasi altro rapporto, in una dinamica fagocitante ben nota a chi acquisisce una dipendenza. Si smette di bere acqua, si bevono solo bollicine. La circolarità della nuova società capitalista è bulimica, nel produrre bisogni interni oblitera qualsiasi minaccia esterna, come Zizek spiega molto bene parlando del nuovo mercato culturale e della sua capacità di assorbire lo shock come un elemento propulsivo, in cui si produce un cortocircuito dialettico tra esterno e interno. Questa dinamica è la stessa che Guy Debord denuncia nel suo La società dello spettacolo. Non si può dire che il desiderio sia uno dei temi fondamentali dell'opera, eppure alcune affermazioni debordiane confermano il discorso sviluppato in queste pagine. L'alienazione propria della società dello spettacolo consiste infatti nell'atto con cui lo spettatore si riconosce nell'immagine, la introietta pur essendo quest'ultima qualcosa di esterno. La dinamica propria dello spettacolo conduce al raggiungimento di una falsa autonomia, di una falsa liberazione dal desiderio. A quest'ultimo, infatti, si contrappone lo pseudo bisogno, motore pulsante di una società in cui la merce contempla se stessa, in un mondo che essa stessa ha creato. E così è così che Debord può dire che a questa dinamica si contrappongono la coscienza del desiderio e il desiderio della coscienza. Una società in cui lo sviluppo dei bisogni e dei desideri segue il corso naturale della vita animale e spirituale dell'uomo, senza che quest'ultimo sia mortificato dalla ipertrofia di un sistema in cui il desiderio stesso viene accresciuto fino a farsi colossale.
Libre comme le vent, j'ai mis les voiles, oui j'ai tué l'impossible. Ici fille de l'étoile, vie de déboire, j'ai fui au large, je lâche ma rage et mes larmes, j'essuie. Je suis et file quand les signes le décident. Je m'incline à la vie, même mes flips se résignent. Sur la route vers l'inconnu, j'écris mon récit, terre promise, mon exil, loin de ce que le monde exhibe. Fille du vent de l'énigme, libre mais digne, je me délivre, éternelle pèlerine, digne ennemi de la routine, la tête pleine de rimes, à l'heure où leur monde s'engloutit. Sanglotant, je suis parti là où le soleil a le sourire, en quête de ce dont juste la mal souvenir. Liberté, mon fou rire, elle dicte ma voix. Je combats l'inertie, appelle-moi, appelle-moi, fille du vent, parce que je combats l'inertie, la routine, je fuis. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent, parce que la vie est mouvement, leur système n'est qu'un sable mouvant. Appelle-moi, fille du vent, parce que je suis né pour vivre entre les mailles de vos filets. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent, parce que la routine endommage, parce que la vie est mouvement et que je veux lui rendre hommage. J'avance entre les hauts et les bas, je rebondis quand le sol s'écroule sous mes pas. J'ai grandi sous l'étoile.
Il primo articolo si intitola Crimini e misfatti della Coca-Cola di Antonio Mazzeo, marzo 2003.
Mentre il secondo è Dal farmaco alla bibita, del rimedio in filosofia, di Alessandro De Cesaris.
Alors nique ta morale, peut-être vie à l'occasion, una vita loca, ma vie un hymne à l'audace, tous à nos places, jamais. La terre est mon pays, pèlerinage ou périple, être libre ou périr, comme un filet d'eau pure sur mes plaies si brûlantes, connectées au présent. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent, parce que je combats l'inertie, la routine je fuis.
Appelle-moi fille du vent,
parce que la vie est mouvement, leur système n'est qu'un sable mouvant.
Appelle-moi fille du vent,
parce que je suis né pour vivre entre les mailles de vos filets.
Appelle-moi fille du vent,
parce que la routine endommage, parce que la vie est mouvement et que je veux lui rendre hommage.
Je suis bien qu'en mouvement, retrouvant sans mes tourments, l'ouvrant. Je cherche Dieu loin des masses et des couvents. J'ai souvent pensé à tout plaquer pour vivre mon esprit pleinement, tellement le monde moderne est éprouvant. Mais ma mission est ici, alors je pars et reviens. Comme toi, mon chemin ne partait de rien. Mes pas viennent de loin et n'ont pas fini de marcher jusqu'au lever du jour ou quand la mort viendra me chercher. Je partirai aussi libre que quand je suis arrivé entre les marées. La vie m'a appris à naviguer d'expérience en expérience comme une lame allumée. Je polis ma pierre jusqu'à voir mes propres soleils s'aligner. Fille du vent, j'ai jamais oublié qu'on était tous frères, qu'on ne souille pas le soleil avec la poussière. Cœur ouvert, je retrouve mes ailes, m'en veux pas si le système je déserte. Appelle-moi
fille du vent,
parce que je combats l'inertie, la routine je fuis.
Appelle-moi fille du vent,
parce que la vie est mouvement, leur système n'est qu'un sable mouvant.
Appelle-moi fille du vent,
parce que je suis né pour vivre entre les mailles de vos filets.
Appelle-moi fille du vent,
parce que la routine endommage, parce que la vie